www.redigio.it e la storia continua. ...1917... Caporetto, e Cadorna accusa Infanti, ma è licenziato. L'uomo che decide di tentare uno sfondamento dalla conca di Plezzo a Tolmino è il generale tedesco Kraft von Delmingsenge. La sua opinione, maturata dopo un sopralluogo, è che in questa zona le linee italiane sono sostanzialmente deboli. E l'alto ufficiale suggerisce un'operazione combinata fra gli eserciti austro-ungarici e tedesco, e l'offensiva viene significativamente battezzata Waffentraum, cioè fedeltà d'armi. L'inizio della battaglia è fissato per le 2 del mattino del 24 ottobre e a quell'ora le artiglierie fanno puntualmente sentire la loro voce. Il generale Luigi Cadorna e lo Stato Maggiore hanno ricevuto una serie di precise informazioni sui piani del nemico, ma non vi hanno prestato fede e in ogni caso escludono la possibilità di un cedimento del nostro fronte. Una prima notizia è stata fornita dalla testimonianza di un prigioniero, un caporale, allievo ufficiale, catturato sull'Om. Il giovane, di sentimenti anti-austriaci, ha parlato dei grossi movimenti di truppe tedesche che aveva osservato nelle zone di retrovia sin dalla metà di settembre. Il 17 ottobre i giornali hanno scritto che nelle acque dell'Isonzo è stato trovato il cadavere di un tedesco annegato, segno evidente che il fiume è stato raggiunto da reparti nemici. Ma il fatto più clamoroso è accaduto il 21 ottobre, quando due ufficiali romeni, disertori, si sono consegnati alla seconda armata sul Mzli, con l'ordine di operazione, nemico molto dettagliato, tanto che il rapporto al nostro comando superiore, subito informato, diceva: «Azione su tutta la fronte del Plezzo, al mare con urto risolutivo testa di ponte di Tolmino». E come se non bastasse, sono stati intercettati alcuni messaggi dei nemici attraverso i quali si è venuto a conoscere addirittura il giorno e l'ora dell'attacco. Ma Cadorna e i suoi generali hanno continuato a considerare inconcepibile un'offensiva nemica. E ora si fanno sorprendere anche delle novità della tecnica di combattimento messa a punto dal comando generale tedesco. Attaccare in pianura invece che in montagna, far penetrare piccoli nuclei di soldati perfettamente addestrati e armati nelle retrovie italiane, portando il disorientamento, isolando il grosso dell'esercito e impedendo le comunicazioni. Le nostre divisioni sono numericamente superiori a quelle austro-ungariche e tedesche e il nostro comando perciò ritiene che l'avversario non abbia la possibilità di realizzare un'operazione del genere. Cadorna non si è mai preoccupato del morale dei soldati, minato da lunghi e logoranti anni di trincea, inasprito dalla vista della morte in innumerevoli compagni, dall'eccessiva severità delle misure di disciplina e dalle notizie delle difficoltà che i civili, mogli, madre, figli, sono costretti ad affrontare per la scarsezza del cibo. Un bagaglio di tragedie che incide nei momenti di smarrimento che succedono all'attacco nemico. Tra le 7 e le 9 del mattino la 12ª divisione germanica si divide sulle due strade che percorrono le rive opposte dell'Isonzo e travolge ogni tentativo di difesa dei nostri soldati e alle 16 entrano a Caporetto. A Plezzo la situazione è altrettanto drammatica. Alle 8 del mattino il nemico attacca la nostra 50ª divisione con granate a gas. I soldati del gruppo misto Kraus passano letteralmente sopra le centinaia e centinaia di cadaveri di fanti della brigata Friuli, che, come annota il tenente Fritz Weber, non avevano neppure fatto in tempo ad usare la maschera. Presso Tolmino si verifica l'episodio più rivelatore della disorganizzazione che regna nei nostri comandi superiori. L'artiglieria del 27° Corpo d'Armata del generale Pietro Badoglio, comandata dal colonnello cannoniere, non spara un colpo per impedire l'avanzata nemica. Ma questo accade a causa delle disposizioni di Badoglio, che aveva proibito al comandante delle artiglierie di aprire fuoco senza un suo preciso ordine. Ma Badoglio se ne va a dormire lontano qualche chilometro dal posto di combattimento. A Cosi, essendosi dopo subito l'attacco interrotte le comunicazioni telefoniche, non può essere informato di quello che sta succedendo. Le divisioni del 27° Corpo d'Armata, mancando le direttive del generale e di un piano comune di difesa, combattono la meno peggio. Badoglio si fa vivo solamente verso le 16 con un telegramma. Ordina di riconquistare il monte Globo Cac, che invece non era stato ancora perduto, e afferma che la brigata Puglie, da lui personalmente schierata, si era data alla fuga, mentre in realtà non era stata schierata da lui, ma stava ancora combattendo. All'inchiesta, che successivamente verrà aperta per cercare di spiegare questi fatti, non sarà spiegabilmente chiamato a deporre proprio Badoglio, e che era frattanto nominato sottocapo di Stato Maggiore con Armando Diaz. Resta una macchia per Badoglio anche il suicidio del valoroso generale della 19ª divisione, Villani. Questo, dopo aver combattuto al fianco dei suoi uomini per due interi giorni senza che gli arrivino ordini, si uccide, lasciando una relazione sulla battaglia che resta un terribile capo d'accusa per lo Stato Maggiore. E tutto comunque passa sotto il silenzio. I generali si coprono l'un l'altro. Cadorna, interrogato dal padre barnabita Giovanni Semeria, cappellano militare del Comando Supremo, su quello che succede al fronte, risponde allargando le braccia. Ma cosa vuole? Quando le truppe non si battono, si raccolgono i frutti di ciò che è stato seminato nell'animo delle nuove reclute, soprattutto. Dopo la caduta di Monte Maggiore, l'ordine di ritirata al Tagliamento e la decisione dello Stato Maggiore di lasciare l'Udine per Treviso. Cadorna fa stendere un bollettino dove si parla di mancata resistenza di reparti della Seconda Armata vilmente ritiratesi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico. Beh, contemporaneamente telegrafa al presidente del Consiglio dimissionario Paolo Boselli e così dice: l'esercito cade non sotto i colpi del nemico esterno, ma sotto i colpi del nemico interno, per combattere i quali ho inviato al governo 4 lettere che non hanno ricevuto risposta. Secondo Cadorna è colpa di tutti, tranne che dello Stato Maggiore. Tra il 27 e il 28, una pioggia violentissima trasforma tutta la pianura veneta in un immenso pantano, rendendo ancora più drammatiche le condizioni in cui i nostri soldati sono costretti a ritirarsi. Ernest Hemingway, sulle pagine di Addio alle armi, definirà la dolorosa marcia verso i ponti di Ratisana lunghissima, torva e bagnata. Avvengono episodi che hanno dell'incredibile anche dalla parte avversaria. Il generale Berrer, convinto che Udine fosse già saldamente presidiata dai tedeschi, il 28 vi entra a tutta velocità con la sua automobile sulla quale sventola la bandiera tedesca. Ma la città è pressoché deserta e il malcapitato generale ha la sfortuna di imbattersi in due militari italiani che stanno ripiegando e che hanno mantenuto una certa prontezza di riflessi. Il sergente Morini e il suo commilitone sparano senza esitare, uccidendo il generale e ferendo l'ufficiale di ordinanza. I soldati ufficiali si sono intanto convinti che tutto è perduto e la guerra è finita. Alcuni cercano di liberarsi delle divise e saccheggiano i depositi dell'intendenza per potersi sfamare. Presso i ponti del Tagliamento, il generale Petiti di Roreto, per porre fino a questi episodi, fa fucilare decine di uomini tra i soldati ufficiali. In compenso, per ridare il coraggio, fa suonare a tutto volume su un grammofono sistemato sulla strada la marcia trionfale della Ida. E la ritirata continua. I soldati feriti o sotto shock si mescolano a civili affamati e terrorizzati. I ponti sono sovraccarichi. A Codroipo un generale ordina di far saltare i ponti della Delizia per tagliare fuori il nemico. Non importa se sono pieni di soldati e di civili. Oltre a tutto, l'ordine intempestivo impedisce agli artiglieri della seconda armata di trasferire al di là del fiume i cannoni che erano riusciti a portare a braccia fino a lì. Così il nemico trova un bottino molto più ricco del previsto. Dopo un ultimo disperato tentativo di difesa del Tagliamento, Cadorna è costretto a ordinare la ritirata fino al Piave. Qui riescono a riparare 25 divisioni che vengono schierate su circa 350 chilometri. Gli alleati finalmente si muovono e incominciano ad arrivare i primi rinforzi. I soldati italiani riescono incredibilmente a ritrovare il coraggio e la forza di battersi fino in fondo. Ma e persino il Parlamento riesce a mettersi d'accordo e anche i pacifisti sono convinti che ora è assolutamente necessario battersi. Per Luigi Cadorna è però troppo tardi. Nel convegno interalleato di Rapallo del 6 novembre, Lloyd George ribadisce la fiducia nel valore dei soldati italiani, ma chiede esplicitamente una sostituzione al comando supremo. La scelta cade su Armando Diaz, capo del 23° Corpo della Terza Armata, ma al cui fianco sono aggiunti, come sottocapi, il generale Giardino, già ministro della guerra, il generale Badoglio, raccomandato da Leonida Bissolati. Sotto la guida di questo pur modesto triumvirato, i soldati italiani riusciranno a sbarrare la strada agli eserciti nemici. Le truppe degli imperi centrali cercano intanto di sfruttare la loro spinta e passano il fiume in diversi punti. Il giorno 12 a Zenson, il 13 alle grave di Papadopoli, il 15 è in Vestadura e il 16 a Fagaré. Ogni volta il loro slancio viene contenuto e respinto. dal Piave non si passa. Contemporaneamente, due grosse battaglie si scatenano sul Grappa. La prima dura dal 15 al 26 novembre. In 13 giorni di lotta, le truppe nemiche, che fanno perno sulla divisione Edelweiss, cercano di infrangere la resistenza della Quarta Armata, ma senza risultati decisivi. Dall'11 al 21 dicembre, gli alpini del Monte Grappa scrivono il secondo capitolo della loro epopea. Le note della canzone Monte Grappa, tu sei la mia patria, diventano il simbolo per tutti i soldati italiani. E sul Grappa si muore, ma non ci si arrende. Sul finire di questo infausto 1917 vengono dal mare i primi bagliori di una riscossa. Nella notte del 9-10 dicembre una sezione dei MAS penetra nel porto di Trieste e attacca due corazzate, la Budapest e la Vienne. Quest'ultima affonda, centrata dai siluri del tenente di vascello Luigi Rizzo. www.redigio.it e la storia continua.